Buongiorno, ciao a tutti cari fratelli. Eccoci qui di nuovo con fratello Giuseppe per la programma dal vivo. Dio vi benedica. Ciao fratello Giuseppe, come stai?
Bene, gloria al Signore, tu?
Bene, grazie. E siamo qui con Dora anche.
Ciao a tutti.
E con Adrian.
Ciao.
Ho capito, Adrian, che tu oggi hai una domanda?
Yes, I have a question for brother Joseph.
Oh.
If you can explain to me Revelation 12:17 about the remnant, who is this remnant that talks about here?
Devi tradurre, fratello
Giuseppe. Revelation
12:17.
Ah, 12:17, ok. Well,
traduzione.
Allora, Dora traducerà.
Sì, sì, sì.
No, non parla più ad alta voce. Non fare segni tutto silenzioso.
No, please.
Sì, non siamo in un video, la gente non può vedere quanto sei buffa, devi parlare. Perché sennò la gente che paga il biglietto per niente, scusa.
Posso tradurre in rumeno se vuoi.
E tu traduci in ungherese.
Ok. E tu predichi in castellano.
Allora, traduci, fratello Giuseppe, aiutaci con l'italiano.
Che, la gente non sa che castellano è spagnolo, ok?
Ok.
Devi dire spagnolo.
Puoi tradurre tu, per favore.
Allora,
la domanda,
tu vuoi sapere chi è la... Aspetta che prendo la scrittura. Cos'è... dicevi Apocalisse
Revelation 12:17.
Ok, allora lui c'è una domanda su Apocalisse 12. Fratello, aprite la Bibbia, Apocalisse 12:17. Allora, c'è la Bibbia in italiano o in inglese?
In English.
Sorelle, avete una Bibbia in italiano? Leggete 12 verso 17. Devi cominciare dal 14.
Apocalisse 12:14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente.
Che abbiamo già spiegato questo, la donna è la sposa di Cristo, è una piccola parte della Chiesa che si chiama sposa di Cristo.
Non tutta, però non tutta la Chiesa è la sposa di Cristo?
Non tutta la Chiesa, no, perché come vedi, per esempio, Matteo 25 dice... il regno dei cieli è rappresentato da 10 vergini, simbolicamente. Una parte sono vergini con olio, che entrano nella camera nuziale e si sposano con Cristo, e una parte sono vergini senza olio, che non entrano a sposarsi con Cristo.
Sì, sì,
quindi,
è chiaro.
Okay. Allora, quindi, verso 14, la donna è la sposa di Cristo.
Le 5 vergini.
Sì, rappresentate dalle 5 vergini con olio. Adesso lo capiremo meglio più avanti. Furono date due ali della grande aquila, rappresenta un po' come se oggi si prende gli aerei per spostarsi in un'altra nazione, la grande aquila che trasporta i cristiani che vanno a spostarsi, si allontanano dal serpente, no? O puoi prendere il treno, o prendere l'autobus, però è simbolico di spostarsi velocemente. Finché se ne volasse nel deserto, deserto spirituale dove non ci sono chiese, ok? Nel suo luogo dove è nutrito per un tempo, cioè tre tempi e mezzo in ebreo e anche in greco vuol dire tre anni e mezzo, va bene? Serpente è il diavolo, e lo vediamo questo al verso 9, serpente è il diavolo. Allora, leggi il 15 adesso.
Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere alla corrente.
Cioè questo rappresenta un po' come i media, le televisioni, i giornali, tutte le cose anticristo che predicano l'omosessualità, l'ateismo e combattono il cristianesimo, la fiumana di bugie. Qual è la produzione? Cosa produce il diavolo? Bugie. Quindi la bocca del diavolo escono bugie. Quindi fiumane di bugie che oggi travolge tutto il mondo. Però verso 16?
Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca.
Ok, quindi questa fiumane di bugie non tocca la donna. Infatti la terra... il mondo riceve le bugie, quindi omosessualità, politica, materialismo, riceve queste bugie, però la donna no, perché è protetta da Dio. Ok, qui arriviamo alla tua domanda, verso 17. Chi sono questi?
17?
Sì.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Ok, quindi questa è una scrittura... è molto chiave, mostra un sacco di cose. Allora, innanzitutto, qui vediamo che questi sono cristiani, osservano la testimonianza di Gesù Cristo, sono cristiani, chiaro? Però il dragone li attacca, mentre la donna no, perché lei è protetta. Quindi già vediamo la differenza, la Chiesa divisa in due, la Chiesa donna che è protetta in un posto preparato da Dio e la Chiesa che osserva i comandamenti di Dio, cioè le chiese cristiane, no? E non nominali cristiani falsi, cristiani veri, però che non si sono preparati, non hanno preso le ali della grande aquila a spostarsi in tempo, come quegli ebrei che in Germania si spostarono e evitarono Hitler. Quindi questi sono i cristiani che oggi che ascoltano i falsi profeti che dicono dormi, dormi, saremo rapiti prima della tribolazione, sarà. E uno dice ma la tribolazione viene dopo la tribolazione. Lasciami correggere, il rapimento viene dopo la tribolazione, come dice Matteo 24:29. I falsi profeti rispondono no, c'è un rapimento segreto, così segreto che neanche Dio lo sa però, neanche la Bibbia lo sa e ti assicuro che non lo sapremo neanche noi perché non esiste, ok?
Allora, dicevi che i cristiani sono divisi in due categorie, la donna, la sposa di Cristo, e i cristiani che osservano i comandamenti, ma qui dice che il dragone li distrugge?
Sì, la donna innanzitutto è la stessa donna di Apocalisse 19:7 che si sposa con Cristo. 19:7, la donna si sposa con Cristo, sì. È la stessa donna.
But how can you keep the commandment of God and the testimony of Jesus Christ and not to marry with Christ?
Wait a second, because she hasn't finished yet.
Yes, go ahead. Questi della seconda categoria, che sono cristiani che diavolo fa guerra con loro. Questi cristiani, tu dici che non sono parte della donna, ma sono salvati o no?
Beh, guarda, osservano i comandamenti di Cristo, guarda, leggi dove dice, verso 17, dice la discendenza di lei, capisci? La discendenza del seme, la discendenza di Cristo, perché osservano i comandamenti di Dio, custodiscono le testimonianze di Cristo. Uh-huh. E perché mai il diavolo dovrebbe attaccarli se non fossero cristiani veri? E cioè, Hitler non ha attaccato quegli evangelici tedeschi che lo sostenevano. O i cattolici che cooperavano con lui. Hitler ha attaccato i cristiani attivi e gli ebrei attivi. Ha distrutto milioni di ebrei e anche qualche cristiano leader che non accettava queste dottrine di Cristo. Invece i cristiani addormentati passivi che ascoltavano i falsi profeti protestanti, i pastori, i preti, eccetera, che dicevano Hitler è un uomo di Dio, eccetera, cioè una specie, Hitler è una specie di... diciamo un'anteprima di l'anticristo, il nazismo è un po' il marchio della bestia che verrà, quindi il nazismo è un esempio di l'anticristo, è il marchio della bestia. Quindi questi falsi pastori nelle chiese dicevano ai cristiani sosteniamo Hitler, tantissimi che hanno combattuto per Hitler erano gli evangelici tedeschi, capisci? Quindi erano cristiani veri, sì, magari salvati anche molti di loro, però combattevano per Hitler. Quindi lo stesso oggi, ci sono molte chiese dove i falsi profeti, i pastori, eccetera, dicono verrà il rapimento prima della tribolazione, va bene, può portare la pace del mondo come l'anticristo dirà. Invece la vera chiesa, la donna dirà no, quella non è un uomo di Dio, quella è l'anticristo. Dobbiamo, non possiamo essere, cercare di essere riconosciuti dallo Stato, essere una religione esenti dalle tasse, eccetera. Noi dobbiamo andare a nasconderci, perché il dragone sennò ci distrugge. Ed ecco che qui verso 12:17 il diavolo attacca quei cristiani che hanno ascoltato i falsi profeti, creduto nel rapimento prima tribolazione, e se tu leggi, finisco e con questo concludo, Apocalisse 13:7, cosa succede dopo che il diavolo li attacca?
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Quindi la domanda è, il diavolo attacca questi cristiani che sono un po' addormentati nelle chiese, li vincerà? La risposta è sì. Ma la donna, la sposa, no, perché dice nella Bibbia, chi non si prende cura della sua famiglia è peggio dell'infedele. Ti pare che Gesù Cristo non si prende cura di sua moglie?
No.
Dalla sposa, certo che si prende cura, infatti il verso 14 ha preparato un luogo, però questo luogo non l'ha preparato per la chiesa disubbidiente per il semplice fatto che la chiesa disubbidiente non accetterà di andare perché preferirà ascoltare i falsi pastori.
Ma allora come può diavolo vincere uno che è salvato?
Aspetta, qui c'è un'altra domanda.
Okay.
Brother Joseph, I don't understand one thing. Yes. How can these guys here, this group of people, they are keeping the commandments of God and the testimony of Jesus Christ, but how come that God doesn't protect them and they are not part of the bride?
Right. Can you translate this?
That I don't understand.
You should try. Okay, vediamo se Gloria riesce a a nostra amata Gloria Dora, che deve tradurre. Beh, che tu parlavi italiano perfettamente, ma adesso ti sei viziata qui, adesso ti concentri solo sullo spagnolo, ma tu c'hai un talento per le lingue. Mi ricordo che tu mi traducevi per me in Polonia, traducevi il mio inglese in polacco, vero o no?
Sì.
Ecco, perché Dio ti ha dato un'unzione a imparare le lingue. Siamo andati in Polonia, lei non capiva una parola, sapeva solo dire una frase, non parlo polacco. Poi invece che voi siete... Ha imparato subito, traduceva per me. Vai.
Okay, can you repeat your question?
Repeat a little bit at a time.
Yes. How come that this
perché
group of people,
questo gruppo di gente
who are keeping the commandments of God,
che guardano i comandamenti di Dio,
mantengono,
and they have the testimony of Jesus Christ,
e danno
il testimonio di Gesù Cristo,
and they are not protected
perché
Dio non
li protegge?
Perché non vengono protetti da Dio?
Perché non sono parte della sposa di Cristo?
Bene, la risposta, e ti ripeto quello che ti ho detto, in Matteo 25 il regno di Dio è diviso in tre categorie, vergine con olio e vergini senza.
Sì, però Dio ama tutti.
È logico, ma, allora? non tutti lo amano lui però.
Sì, però guardano i comandamenti di
Dio. Sì, però sono addormentati. Tu vedi in Giovanni capitolo 12, dice molti giudei credevano in Gesù, però si vergognavano di ammetterlo perché temevano i giudei. Oggi molti cristiani sono veramente nati di nuovo, possono essere cattolici, possono essere protestanti, e Dio è il giudice, però cercano di mantenere i comandamenti di Dio in quel che possono, va bene, magari cattolici tramite le opere, e protestanti tramite la grazia, però in un modo o nell'altro credono veramente in Gesù Cristo come Salvatore. Però cosa succede? Sono sviati da falsi profeti.
Sì, però c'è una parola che a me, anche a me, non solamente a
Adi, parola.
Una parola che anche a me mi dà confusione.
Sì.
Dice guardano i comandamenti di Dio. Allora come può un cristiano guardare i comandamenti di Dio e non essere parte della sposa
di Cristo?
È
logico, perché segue i comandamenti, segue i 10 comandamenti, segue i comandamenti di Cristo.
E allora?
Però non segue i profeti di Cristo.
In che senso?
Nel senso che non è sufficiente essere nati di nuovo, essere cristiani, essere salvati e seguire il Vangelo il meglio che tu puoi, e quindi segui, hai ricevuto Cristo e sei salvato, segui i comandamenti scritti nel Vangelo, giusto?
Sì.
Però non segui lo Spirito Santo. Tu puoi essere battezzato nello Spirito Santo, però sviata da falsi profeti. Di conseguenza, quando viene lo Spirito di Dio attraverso un profeta o un fratello, una sorella unta da saggezza di Dio, che ti dice guarda, sta sorgendo Hitler, lo vedi il nazismo? Sì, spostiamoci, no, il nostro Dio ci proteggerà, capisci? Tu puoi essere a Cuba, puoi essere per esempio nella Russia comunista, Lenin nel 1917 ha distrutto centinaia di migliaia di cristiani, come oggi succede nei paesi musulmani che tirano bombe nelle chiese. Che dice un profeta va da questi, o un uomo con saggezza, dice non riuniamoci più nelle domeniche mattina nelle chiese, perché? Perché passano, guarda, leggi i giornali, passano con le moto, le mitragliatrici, sparano dentro la chiesa e continuano a guidare con la moto, ridendo, sghignazzando e ringraziando Allah.
Lasciami
finire. E allora il profeta gli dice chiudiamo questi cimiteri religiosi che molti chiamano chiese di mattoni. E riuniamoci come Gesù e la prima chiesa, ok, nelle catacombe o nelle case, a casa mia, a casa tua, dove il diavolo non sa mai dove siamo.
Allora,
e non posso, scusami.
Ok.
Scusami, quando faccio una pausa non è segnale salta dentro, è segnale devo prendere fiato, sennò muoio. Ma voi dovete avere un attimo di misericordia. Poi appena prendo fiato,
okay.
Io prendo fiato, anche tu prendi fiato.
Ok, va bene.
C'ho un microfono, non lo mollo. Allora, dove ero? Cioè, capisci? Allora il profeta ti dice, profeta, ma non è che il profeta deve essere uno come Elia, Eliseo o Mosè. Oggi siamo tutti profeti, questo che non entra nella nostra zucca, nelle nostre chiese, nella nostra zucca, spessa zucca, cranio zuccario, non entra, che siamo tutti profeti. Va bene? In funzione che abbiamo il profeta nel cuore, si chiama Gesù Cristo. E oggi nelle chiese la maggioranza si parla solo di falsi profeti. E i veri profeti dove sono? Siamo tutti noi, se ci togliamo la museruola, il bavaglio dalla bocca, che certe chiese ci mettono, perché appena tu profetizzi, sei un falso profeta. E allora vedrete che belle profezie che molti di noi cominceranno a ricevere. Amen?
Allora, guardano i comandamenti di Dio?
Sì, ma no, mantengono.
Mantengono, okay.
Guardano è spagnolo.
Ok, mantengono i comandamenti di Dio, però non si preparano?
Esatto. Il profeta ti dice, non riuniamoci nelle chiese la domenica mattina. Qui siamo in Nigeria, siamo in Pakistan, qui siamo in Sudan. E non si può perché è pericolosissimo. Ma questo mattonificio, questa casa di mattoni è sacro. Ma calma, i cristiani sono riuniti tra 300 anni senza mattoni sacri, senza catapecchie con una croce attaccata sopra. Ed edifici sono io e te. Allora, questi no, mio pastore dice che Dio ci proteggerà, Dio non li protegge. Capisci? Quindi loro cosa fanno? Mantengono i comandamenti di Dio ma non ascoltano i profeti.
E come la storia di Saul che ho studiato oggi stamattina. Che Saul osservava i comandamenti di Dio, però quando Samuele gli parlava, he wasn't obedient.
Sì, non obbediva. Quando Samuele parlava, perfetto il parallelo, grazie Angela. Quindi sta dicendo che Saul, re Saul di Israele, legge Primo Samuele, libro di Primo Samuele, manteneva i comandamenti di Dio, perlomeno cercava, almeno al 99% li manteneva. Però ogni tanto cercava di ammazzare Davide, ogni tanto, cioè, però non ascoltava i profeti. E infatti alla fine si è suicidato. Perfetto.
Allora questa è una parallela tra Davide e Saul.
Sì, Davide rappresenta la sposa chiesa, che okay, anche se commette adulterio o omicidio, Dio ancora lo perdona. Questo naturalmente...
Dio perdona l'adulterio, fratello Giuseppe.
Ma abbi pazienza. Lo so che questo che dottrine sì. Fanno esplodere i vecchi bottiglioni pieni di vino vecchio e aceto fresco. Lo so benissimo, però questo dice la Bibbia.
Sì,
I falsi profeti dicono che Dio non perdona l'adulterio. E perché ha perdonato Davide? Davanti a un vero pentimento tu puoi commettere adulterio e omicidio. Non, adesso mi diranno fratello Giuseppe, stai incoraggiandolo, ma non sto incoraggiando niente.
No, hai dato una chiave.
Sto dicendo che davanti a un pentimento vero, cosa vuol dire pentimento vero? E cioè, sarà meglio che l'indomani non ti trovi una baciba numero due.
Sì.
Ma hai pazienza. Devi cercare di limitare, controllarti un po', insomma. Ma il punto è, capisci, che Dio perdona anche l'adulterio. Non è incoraggiamento a farlo, a commetterlo, va bene? È incoraggiamento all'amore di Dio, va bene? Però il pentimento vero ti spinge a non commetterlo più, no?
Sì,
se lo fai di nuovo, cerca di digiunare, fa qualcosa, dati da fare, va bene?
Amen.
Sorry. Brother Joseph, but I heard some people interpreting that this woman in the wilderness, they are representing the Jews, and 17, the verse 17 represents the Christians. So the Jews are the ones protected, and the Christians are the ones that will be destroyed by the Antichrist. Is this true?
In two words, translate into words. Many are saying.
Okay, tante persone dicono che la donna sono gli ebrei.
No, la donna sono gli ebrei?
Sì. I versetto 17 dicono che questi sono i cristiani.
D'accordo, ma le dottrine sono parecchie, ma mica questa è una delle tante dottrine. Oggi ci sono più dottrine che capelli in testa.
Però perché dicono che la donna sono gli ebrei?
Perché si sbagliano, logico. Scusa, non c'è neanche una mezza scrittura per sostenere questa dottrina errata.
Sì, anche gli ebrei no credono in Gesù come Salvatore.
Guarda,
allora...
quando a me mi vengono a me con queste dottrine sgangherate, io c'ho sempre la stessa risposta. Mi dai qualche scrittura per cortesia? Questa qui possono essere ebrei, va bene, possono essere buddisti, come dici tu, possono essere indù, va bene, ma mi dai una scrittura per cortesia. Cioè, queste qui sono solo i pentecostali, dammi una scrittura, no, sono solo i cattolici, dammi una scrittura, questa è la madre di Gesù, dammi una scrittura, capisci? Non posso stare qui e perdere tutto il tempo a rispondere a fantasiose dottrine, capisci? Dimmi.
I cristiani che saranno distrutti. Abbiamo letto Apocalisse 13:7 che ci sono dei cristiani che il diavolo li vincerà. Ma questi andranno nel cielo?
Già li sta vincendo, non è che li vincerà. Questi che aspettano il rapimento prima della tribolazione, che dice la tribolazione verrà, che spalanchino gli occhi e le persiane, le tapparelle, le finestre, che la tribolazione è già cominciato. Non è scoccata quella dei 3 anni e mezzo, ma siamo già alle avvisaglie, Già vediamo le avanguardie di Satana, gli omosessuali che militanti che accusano i cristiani, li offendono. Sai adesso omosessuali attaccano le chiese? Lo sai? So che i giornali non ne parlano, che i giornali sono nella taschina del diavolo. Ok, vai.
Ma voglio dire, questi che saranno distrutti andranno in paradiso o no?
Ma logico, la salvezza non si perde. Cioè, quando senti allora, storie... Scusa, parentesi.
Ma allora il diavolo li vince solo sulla
parentesi,
terra.
Quando senti... Scusa. Quando senti storie... Uno veniva in chiesa 10 anni, poi ha commesso adulterio ed dopo è morto nel peccato. Ha perso la salvezza, niente affatto. Quel tipo non l'aveva mai.
Allora il diavolo li vince solo qui sulla terra, però il diavolo non può vincere Cristo che è dentro di
noi. Brava, esatto, esattamente. Cioè il diavolo li vince così come Lenin e Stalin hanno vinto i cristiani in Russia, li hanno trucidati, ma non è, sono morti da martiri. Uno muore da martire, il diavolo vince la carne. Gesù okay. dice non temete quelli che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete colui che può uccidere corpo e anima. Gettare corpo
e
anima.
E come possiamo? Però, they're gonna go, vanno nel cielo?
Ma è logico, se muoiono, sì, se muoiono nella fede, sì.
Sì, ma si sono vinti dal diavolo sulla terra e vanno nel cielo, che sarà sono di loro?
Ma anche Gesù è stato vinto dal
sì,
diavolo fisicamente sulla croce è morto, ma il diavolo non l'ha vinto nello spirito.
Sì, però sì, che sarà con loro nel cielo?
Ma questa è una domanda molto facile, devo rispondere. Questo è il mio autista può rispondere.
But they are gonna be the same rewarded.
Questo Dio il giudice, Dio giudicherà chi si merita cosa.
Però i premi vanno a stare gli stessi con gli altri cristiani che sono preparati, che sono la sposa di Cristo.
Ma questo dipende da Dio, come faccio a conoscere il cuore delle persone? Uno può essere che non lo sappiamo, questo Dio giudicherà, però è chiaro che qui dice che quelli che sono la donna ha un posto preparato. La donna, la sposa, cos'è una sposa? È uno che segue il marito, no?
Sì.
Una sposa, se io vado a mia moglie e dico, moglie, fammi un paio di uova sode. Dice, no, perché devo pitturarmi le unghie, che è una moglie quella lì. E se mi dice, marito, sono qua. E qui, ma non ci sono soldi dall'affitto, dati da fare. No, perché devo andare a grattarmi la pancia, guardare la televisione e bere una birra. Quello, sarei un marito io.
No.
Cioè no, è logico, il marito si prende cura dalla sposa, va bene? E quindi la sposa deve obbedire al marito. Quando il marito dice, Cristo in questo caso, spostati di qua che sta arrivando Lenin, e quello dice no, il mio Dio proteggerà la mia catapecchia religiosa, tuo Dio proteggerà niente, così come Dio non sta proteggendo le chiese dove i cristiani vengono uccisi a 50 e a 100, vedi in Nigeria, c'è questo gruppo di, come si chiama? Denominazione posseduta dal diavolo, che sta uccidendo i cristiani a gruppi di 50 e 100, un certo Boko Haram, che adesso stanno rapendo le ragazze dalle scuole, perché sono ragazze cristiane, perché le donne non devono andare a scuola, devono rimanere ignoranti così che l'intelligente musulmano può mettere sotto i piedi e avere poligamia, eccetera. Okay, questi cosa fanno? Cioè... attaccano le chiese, attaccano tutto, e invece bisogna spostarsi da queste chiese, seguire l'esempio di Gesù, la prima chiesa che andavano nella catacomba e si nascondevano quando necessario, si radunavano nelle case. Amen.
I have a question. Brother Joseph, how can we make sure us that we are part of the woman and not part of the second group of people which is in Revelation 12, 17, those who are destroyed by the Antichrist?
In due parole, adesso ci dice la traduttrice solerte, in gamba, vai.
Come possiamo assicurarci che noi siamo parte della donna e non degli altri cristiani di versetto 17?
Guarda, come diventare la sposa di Cristo. Cioè ci sono due scalini, uno che è salvato per le opere, cioè salvato diciamo che...
Come?
È scritto nel, scritto nel libro della vita.
No, aspetta, devi spiegare molto.
Non è che le opere ti salvano, però con le opere puoi schivare... Il lago di fuoco, come è scritto in ti do una scrittura, lo so che tu sei un po' scioccato. Apocalisse 20, mentre ascoltate questa canzone, studiatevi bene Apocalisse 20, verso 11 al 15. C'è gente che si salva con le opere e si salva dal lago di fuoco, però non è che diventa, non è che va in cielo, non è che diventa sposa di Cristo.
Ma dove vanno se non vanno in cielo?
E diciamo, le opere possono salvare dal lago di fuoco, come è scritto nella Bibbia, però questi non sono i cristiani. Queste sono le persone che Cristo non ce l'hanno. Leggi, scrivete, fratelli, Apocalisse 3, 5, E Apocalisse 20, verso 11 al 15. Ripeti questa referenza.
Apocalisse 3, 5 e Apocalisse
20,
20 dall'11
al 15. Questo mostra le persone che si salvano per le opere dal lago di fuoco, ma questi non sono i cristiani che sono salvati per grazia.
Okay.
Comunque te lo spiego dopo la canzone.
Ok, ascoltiamo, io voglio una chiesa.
Nel frattempo leggete Apocalisse 3, 5 e Apocalisse 20 dall'11 al 15.
Io voglio una chiesa.
Vai.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E c'è tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.
Ciao a tutti, fratello Giuseppe. Hai detto qualcosa molto interessante prima della pausa.
Ma ho detto molte cose interessanti, non so cosa ti riferisci.
Allora, Adi ti ha chiesto come possiamo essere parte della donna, della sposa di Cristo, e no degli altri che osservano i comandamenti, però non sono la sposa. E tu hai cominciato a rispondere che si può ottenere salvezza anche attraverso delle opere.
Sì, non salvezza di Cristo, ma ho dato delle scritture che i fratelli, ascoltando la canzone, spero che sono andati a studiarsi.
Sì, io ho letto Apocalisse 20 che parla del trono bianco.
Che leggi? Apocalisse 20, 11 al 15.
Ok. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro.
Ok, qui siamo in un'altra dimensione, capisci? Dopo la morte gli spiriti vanno davanti al trono bianco di Dio, la terra non c'è più, è un'altra dimensione, ci siamo? Le anime dei morti, questo è dopo il millennio, se tu leggi tutto il capitolo, dopo il millennio.
Okay.
Giudizio di Cristo è prima del millennio, versi 4 al 6, stiamo parlando di Apocalisse 20, 4 al 6 giudizio di Cristo, ci siamo?
Sì.
Poi comincia il millennio, il diavolo è prigioniero, ok, dopo il millennio, verso 7, e succede che il diavolo viene distrutto, buttato nel lago di fuoco, e dopo le anime di quelli che non sono salvati in Cristo, non sono salvati, ci sono chiese ancora che predicano che questo è il giudizio dei santi, è sbagliato.
Allora questo trono bianco non è il giudizio dei santi?
I santi no, i santi già regnano, leggi verso 4.
24?
20,
24?
No, 24, 20 verso 4.
Ok. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si missero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Quindi questa è la Chiesa che risorge e regna con Cristo, capisci? La Chiesa, che Cristo giudica attraverso la sua Chiesa, mi segui?
Sì.
Essi giudicarono. Quindi questa è la Chiesa fedele, la sposa che giudica la Chiesa infedele, capisci? La Chiesa infedele. E tu lo puoi vedere in Apocalisse 3, verso 9.
Devo leggere?
Legge. Qui c'è Chiesa fedele che giudica la Chiesa infedele.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a postrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Qui i falsi giudei...
Però qui parla dei giudei.
Ascolta, i falsi giudei si prostreranno davanti ai veri giudei. I falsi cristiani si prostreranno davanti ai veri cristiani. La vera Chiesa è seduta sul trono con Cristo, giudicando gli infedeli. Infatti se tu, per esempio, vai...
No, non abbiamo finito Apocalisse 20.
No, ma questo è collegato.
Ok.
Infatti se tu leggi... ecco qui al Matteo 19:28.
E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni e a giudicare le 12 tribù di Israele.
È quello che abbiamo letto prima, Apocalisse, okay, 20, sì, verso 4, sì. I santi giudicano. Chi, okay, giudicano? Giudicano i cristiani lazzaroni, i cristiani che tutta la vita hanno scaldato panchine. Il cristiano che adesso batte le strade, come faceva Gesù, a cercare anime perdute, si siederà sul trono con Cristo a giudicare la chiesa infedele che ascolta i falsi profeti. Mi segui?
Ma che sono salvati e sono nel,
sì,
cielo?
Sì, 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 la salvezza non dipende dalle opere, basta che ricevi Cristo sei salvo.
E allora...
Però poi puoi decidere di essere un cristiano infedele, puoi decidere che tu sei una vergine con la lampada però senza olio, questa decisione è tua e di conseguenza Dio non ti sceglierà essere la sposa perché non hai l'olio delle opere in Cristo, le opere, Le opere in Cristo sono quelle che determinano il tuo premio eterno. La salvezza invece è gratis. Mi segui? Torniamo a Apocalisse 20, verso 11.
12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che era il libro della vita. E i morti furono giudicati delle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
Quindi il libro della vita non è il libro di Cristo, non è il libro dell'agnello, è un altro libro. Questo libro della vita viene giudicato dalle tue opere. Capisci? Puoi essere cancellato da questo libro, perché non è il libro dell'agnello. Leggi Apocalisse 3, 5.
Ok.
Apocalisse
3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Qui Gesù sta parlando alla Chiesa che non è nel libro dell'agnello, ma è nel libro della vita. Perché? Perché hanno opere. Capisci? Con le opere tu puoi evitare l'inferno, ma le opere, diciamo, non ti danno la vita eterna, la salvezza di Cristo, quella è per grazia. Capisci? Una volta che hai la salvezza di Cristo per grazia, diciamo, sei salvato, però non sei sposa automaticamente, dipende dalle opere in Cristo.
Allora, chi sono quelli salvati per le opere?
Quelli salvati, salvati in Cristo non c'è nessuno salvato per le opere, per grazia. Questi in Apocalisse 20 è un'altra categoria, gente che non aveva Cristo, capisci? È gente che le cui opere mostrano che non meritano il lago di fuoco. Neanche meritano di essere salvati in Cristo, perché le opere non bastano. Infatti, continua a leggere Apocalisse 20.
Apocalisse 20, 13. Ok. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
È molto chiaro, no? Sono giudicati secondo le opere. Non sta parlando della salvezza cristiana, sta parlando della salvezza del lago di fuoco.
Allora,
continua a leggere, okay. Finisce il passaggio.
Ok, poi la morte e l'Hades furono gettati nel stagno di fuoco.
Quindi la morte non c'è più, mi segui? Non c'è più morte, la morte fu eliminata. Infatti nel capitolo seguente, Apocalisse 21, se la morte non ci sarà più, perché la morte è stata eliminata, vai avanti.
Questa è la morte, morte seconda.
Oh, la morte prima, quando la tua carne muore e ti seppelliscono, il tuo spirito va nell'Hades, nello Sheol, nell'Hades. Il tuo spirito, poi lo spirito si presenta, la tua anima praticamente, la tua anima si presenterà davanti al trono bianco per il giudizio, e lì c'è la seconda morte. Vai avanti.
Questa è la morte seconda.
Morte seconda.
Cioè lo stagno di fuoco.
O il lago di fuoco dove si muore, capisci? Non è che si soffre in eternità essendo bruciato, ma l'anima lì muore, è la morte seconda. In nessun posto la Bibbia dice che l'anima soffre nell'inferno, no, la carcassa, dice Isaia 66, credo, verso 24, dice che la carcassa, il corpo morto, brucia per sempre, ma non l'anima. L'anima muore nella morte seconda, vai avanti.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Ok, quindi il libro della vita è giudicato secondo le opere, però non è il libro della vita di Cristo, dell'agnello. Quello è un altro libro, Apocalisse 13:8. Chi è scritto nel libro della vita non potrà prendere il marchio della bestia perché è protetto dagli angeli. È scritto nel libro della vita non potrà adorare l'anticristo, la bestia, e né prendere il marchio, perché è scritto nel libro della vita dell'agnello. Un altro libro, leggi. Apocalisse 13:8.
Ok. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato.
Quindi qui esclude la possibilità che uno iscritto nel libro dell'agnello possa fare lo sbaglio di ricevere il marchio della bestia ad adorare il dragone, adorare la bestia. Mi segui? Quindi sono due libri diversi. Il libro della vita, da cui può essere cancellato. Apocalisse 3:5, Gesù dice: io cancellerò. Capisci? E poi c'è il libro dell'agnello, che in nessun modo puoi fare uno sbaglio tale da adorare l'anticristo, prendere il marchio della bestia, eccetera. Qui subentra la salvezza per grazia, che non è per opere. Tu sotto tortura, per esempio, puoi fare uno sbaglio, rinnegare Cristo, ok? Come Pietro ha rinnegato tre volte, per esempio, torturato dalla sua paura, e ciò nonostante non perdi la salvezza, come Pietro non l'ha persa. Però se tu non sei sul libro dell'agnello, sei solamente sul libro della vita, come per esempio Giuda, che secondo me era così, è andato a impiccarsi. Ecco il pentimento di Giuda che porta al suicidio, il pentimento di Pietro che porta a essere riammesso come apostolo.
Allora, innanzitutto fratello Giuseppe ha dei studi biblici molto approfondi su questi due libri, il libro della salvezza dell'agnello, il libro della vita secondo le opere.
Secondo le opere.
Así che potete capire meglio. Ma io voglio chiederti, fratello Giuseppe, sì, non è necessario ricevere Cristo perché alla fine può essere salvato attraverso delle mie opere. Allora perché uno deve ricevere Cristo?
Non puoi essere salvato attraverso delle opere.
Sì, no. Però dice qui.
Ma non è la salvezza di Cristo questa. Questo qui vai a vivere nella nuova terra. Vedi Apocalisse 21, vedi Apocalisse 20, le tue opere ti evitano le tue opere eviteranno che alcuni vadano al lago di fuoco. Però questi che eviteranno il lago di fuoco non saranno automaticamente messi nel libro dell'agnello, vanno in cielo. Non vanno in cielo. Apocalisse 20 finisce così. Comincia Apocalisse 21 e vediamo un nuovo evento, cioè la nuova terra che scende dal cielo.
Okay. Allora, quelli che sono salvati attraverso le opere al trono bianco vanno nella nuova terra e non saranno nel cielo con Gesù.
Esatto.
Ok. Ritornando alla
fammi finire questo, perché poi i fratelli mi scrivono email, voglio spiegarlo questo. Allora, quelli che evitano il lago di fuoco, Apocalisse 20:11, vanno nella nuova terra, Apocalisse 21, prossimo capitolo. Questi qui sono completamente sudici, sporchi, non lavati dal sangue di Cristo e avranno bisogno di essere guariti, capisci? Pur rimanendo nella nuova terra, pur non andando mai nel paradiso, nel regno dei cieli e nella nuova Gerusalemme. Infatti questo lo vedi nei capitoli 21 e 22. Leggi il capitolo 22, verso 15, ti mostra che brutta categoria di gente questa è.
Va bene,
è gente come adesso, idolatra, adultera, peccatori, è gente che, e cioè praticamente saranno come sono delle mostruosità, gente che avranno bisogno di guarigione. Legge.
Apocalisse 22:15.
Sì, 22:15, qui siamo nella nuova terra.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Ok, fuori di cosa? Molte Bibbie traducono fuori dalla città. Qual è la città? La Nuova Gerusalemme che è scesa dal cielo, Apocalisse 21, verso 1 e 2. Gerusalemme scende dal cielo come una sposa, la sposa di Cristo, le vergini con olio.
Ma queste non vanno all'inferno?
No,
omicidi,
questi sono
fornicatori, stregoni.
No, questi sono quelli che hanno evitato il lago di fuoco perché questi non erano totalmente increduli. Infatti, se tu vedi la scrittura parallela al capitolo 21 verso 8 c'è una scrittura parallela che sono quelli che però vanno al lago di fuoco perché legge 21:8.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda.
Perché questi muoiono e vanno al lago di fuoco?
Ma sono gli stessi, fornicatori, stregoni.
Sono gli stessi di quelli che sono sulla nuova terra. Però,
sì.
Però c'è una differenza, c'è una parola in più qui. Qual è? Increduli.
Sì.
Capisci?
Sì, dice increduli, che vanno all'inferno.
Sì, increduli, sono fornicatori, stregoni, però sono increduli.
Allora, e nel lago di fuoco va solamente una persona che è incredula, non crede in Gesù, rigetta Gesù? Ma nello stesso tempo non accetta Gesù come suo Salvatore. È vero?
Se accetti il Salvatore, non vai nel lago di fuoco, vai sempre nel libro dell'agnello, però non sposa.
Allora credo in Cristo, però non lo accettano come suo Salvatore personale.
Questi qui credono mentalmente.
No, quelli che vanno nella nuova terra, che sono salvati secondo le sue
opere.
Sì,
non sono totalmente increduli, perché la parola incredulo non esiste in quelli che sono sulla nuova terra, Apocalisse 22:15.
Okay.
Allora, tra i salvati ci sono due categorie, i cristiani che sono la sposa di Cristo e i cristiani che sono i vergini senza olio, che vanno in paradiso, però non sono la sposa.
Sì, il libro dell'agnello sono tutti salvati in Cristo, alcuni con olio, alcuni senza. Fuori dal libro di Cristo c'è il libro della vita. Capisci? Che lì saranno giudicato dalle opere.
Però questi non salvati, che non hanno Cristo, non sono salvati per grazia, non vanno in paradiso, anche loro sono due categorie. Quelli che vanno all'inferno e quelli che per le loro opere sono salvi dall'inferno, però non vanno in cielo, in paradiso, sino vanno sulla nuova terra.
Sì, saranno giudicati nel giudizio al trono bianco, e in base alle opere sarà determinato se questi che non hanno Cristo dovranno andare all'inferno a bruciare e morire lì, o possono accedere nella nuova terra in virtù del fatto che le loro opere non erano tanto malvagie come quelli che devono andare col diavolo e coi demoni nel lago di fuoco.
Sì.
Perché non tutti gli increduli sono ugualmente malvagi.
Sì.
C'è il satanista che odia Dio e opera contro Dio, quello andrà al lago di fuoco. Poi c'è l'incredulo che non semplicemente incredulo, non riceve la salvezza di Cristo, però non va in giro a combattere contro Dio, cerca di fare del bene, magari lavoro umanitario. C'è l'ateo che fa lavoro umanitario, ne ho incontrati parecchi.
Sì, sì.
Brava gente che sono atei, però sono onesti, non uccidono, cercano di non rubare, però non hanno Cristo. Queste saranno giudicate per le opere.
Sì.
Però non sono satanisti, non sono demonizzati, non sono diavoli nella carne che devono andare nel lago di fuoco. È gente che ha fatto lo sbaglio di non ricevere Cristo. Però le loro opere, agli occhi di Dio, non sono tanto malvagie da essere bruciate nel lago di fuoco. Questa qui non è mia dottrina, questa è Apocalisse 20, capitolo 20, verso dall'11 al 15, dice: saranno giudicati per le loro opere, e chi non è scritto nel libro della vita è gettato al lago di fuoco. Queste sono opere, ma non c'entra niente con la salvezza di Cristo.
Infatti questo mostra quanto grande è l'amore di Dio, perché lui non prova di mandare tutti all'inferno.
Sì, e questi qui che saranno sulla nuova terra, che sono malvagi, sono sporchi, saranno guariti dalle foglie dell'albero della vita che cresce dentro la città, dentro Nuova Gerusalemme. Legge Apocalisse 22:2.
Okay.
Qui siamo dentro la Nuova Gerusalemme, dove c'è la sposa di Cristo.
In mezzo alla piazza della città.
Città, Nuova Gerusalemme che è scesa dal cielo, Apocalisse 21.
E sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Delle nazioni, plurale. Qui non sta parlando della nazione di Cristo. Cristo c'ha una nazione, un corpo, la sua chiesa, il suo corpo. Qui ci sono altre nazioni.
Che sono in cielo e loro non hanno bisogno di guarigione.
Non ha bisogno di guarigione perché sono nel libro dell'agnello.
Sì.
Questi sono quelli che non sono, queste sono altre nazioni. Mm-hmm. Mi segui?
Sì.
Io ho insegnato questo moltissimo, c'ho dei video.
Possiamo ritornare alla domanda di Adriano?
Fratelli, se avete domande su questo, c'hai dei titoli da inviare? Angela, puoi trovare dei titoli che i fratelli possono studiare.
Sì,
studiatevi con calma. Queste non sono dottrine mie o di nessuno, queste sono scritture.
Come diceva Angela, sono quattro categorie, ok? Mm. Ma la categoria migliore è la sposa di Cristo, Nuova Gerusalemme.
È la sposa di Cristo.
E la domanda di Adrian era: come possiamo essere la sposa di Cristo? Come possiamo assicurarci che siamo parte
della... Apocalisse 3:21 innanzitutto. Mettiamo la musica giusta. Leggi Apocalisse 3:21.
Apocalisse 3:21.
Cominciamo con la musica corretta. La sposa di Cristo innanzitutto non è come quella gente che deve essere guarita dalle foglie. Capisce? Che la sposa di Cristo sta un piano più alto. Ti ricordi abbiamo letto prima Apocalisse 20 verso 4, dove dice giudicarono? Ok, leggi adesso Apocalisse 21 verso 21 capitolo 3.
Chi vince lo farò sedere preso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Ok, capisci?
Però posso vincere?
Aspetta un attimo, non mica è finito qua. Questi qui avranno potere sulle nazioni? Ok, Apocalisse 2, credo verso 26, credo. Questi qui avranno potere sulle nazioni che vivranno sulla nuova terra.
Ok.
Che noi, le nazioni non sono la Nuova Gerusalemme e il Regno dei Cieli, dove ci sono quelli scritti nel libro dell'Agnello. Vai.
Apocalisse 2, 26. A chi vince e perseverà nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni.
Quale nazione sta parlando? Le nazioni della terra.
Mm-hmm.
Mica sta parlando che noi andremo a dominare le nazioni in cielo. Non ci sono nazioni in cielo. In cielo c'è un regno, non tanti regni. Un regno, un re, e si chiama Dio.
Amen.
Attraverso il mediatore Gesù Cristo.
Amen.
Ci siamo?
Sì. E come possiamo essere questi questi,
oh, come possiamo raggiungere, oh,
raggiungere,
come possiamo divenire sposa di Cristo,
sì, il sedere sul trono con Cristo, che è una cosa incredibile.
Guarda, una bellissima scrittura che ci può illuminare le nostre oscurate menti, Matteo 19 verso 16.
Matteo 19,
e questa è una cosa che per anni, cioè per secoli, i cristiani hanno cercato. Questa è una cosa che molti per anni si scervellano, come posso diventare la sposa di Cristo. Non è facilissimo, è la cosa più facile, è la cosa più difficile, dipende da una piccola decisione del tuo cuore.
Ok, Matteo 19, 17.
No, 16.
Ah, oh, sorry, 16. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Continuo?
Sì.
Gesù gli rispose: Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Ok, così vedi Gesù, dice, attenzione, segui, questo, segui i comandamenti di Mosè, vai avanti.
Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: Questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? Gesù gli disse: se
ok,
vuoi...
questo, attenzione, qui c'è una domanda chiave. Ho fatto queste cose, però nel suo cuore sentiva una frustrazione. Non si sentiva completo. Però mantenendo i comandamenti aveva la vita eterna. Cioè, cosa significa? La gente del Vecchio Testamento, che il Messia non l'hanno mai visto, non l'avevano incontrato, come si salvavano? Mantenendo i comandamenti. Perché i comandamenti, c'è una clausola nei comandamenti di credere nel Messia che avrebbe portato alla salvezza. Giobbe disse: so che il mio Redentore vive. Cioè, così come noi crediamo che il Salvatore è venuto, loro credevano che il Salvatore sarebbe venuto. Quindi il passato e il futuro si incontrano nel centro quando Gesù è venuto. Bene, quindi come si salvavano nel Vecchio Testamento? Non è che ripetendo la preghierina... Gesù entra nel mio cuore, dammi la vita eterna, eccetera, eccetera. No, non esisteva Gesù, non c'era Gesù. Si salvavano mantenendo i comandamenti.
Allora quelli di Vecchio Testamento vanno nella Nuova Terra?
Quelli del Vecchio Testamento si salvano esattamente come me e te, nessuna differenza, per quelli che però credevano nel Messia che sarebbe venuto.
Ah, che sarebbe venuto.
Capisci? Okay. Allora, okay. Va bene. Allora, quindi Gesù gli dice: mantieni i comandamenti come tutti nel Vecchio Testamento e avrai la vita eterna. Allora, lui dice: però mi manca qualcosa. Ok, leggi.
21. Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio.
Ok, okay. Vabbè, eccetera. Allora, qual è il punto qui? Questo qui aveva la vita eterna. Infatti Gesù lo guarda e dice: bene, mantieni i comandamenti. Poi gli dice: mi manca qualcosa.
Aveva la vita eterna, che non... he was not going to hell.
Aveva la vita eterna. Cioè, certo, non andava al lago di fuoco, sicuro. Okay. Lei diceva: mantieni i comandamenti e vivrai. Cos'è il lago di fuoco questo, no? Però gli dice: mi manca qualcosa. Dice: beh, sì. Abbandona tutti i soldi che hai.
Allora, per essere parte della sposa di Cristo, uno deve che abbandonare
devi
tutti
pagare,
i soldi.
Pagare i soldi. Più paghi e più sposa diventi, così?
Oh. No,
spero
non è
così. Che no, perché non c'è molti.
Beh, puoi essere una sposa mendicante. No, non è così. Cioè, ognuno di noi può avere un idolo che blocca la salvezza. In questo caso erano i soldi.
La salvezza?
Sì, che blocca e si riceve il Salvatore.
Ok.
Ognuno di noi può avere un idolo che può bloccare e ricevere il Salvatore. Uno può essere la pornografia, l'altro l'adulterio, quell'altro... la televisione.
Ma qui parliamo della salvezza o della sposa di Cristo?
Mi lasci finire.
Ok.
Ok, tu hai troppo premura. Ognuno di noi può avere un idolo che può bloccare la salvezza, ricevere il Cristo. Può essere il materialismo, l'adulterio, può essere qualunque cosa. Nel caso di quest'uomo, Gesù ha avuto discernimento di capire, Gesù ha capito che discernito che era il denaro in questo caso, che questo denaro l'avrebbe bloccato da ricevere il Salvatore. Già credeva nei comandamenti. Però dice: cosa mi manca? L'ho guardato in faccia e questo era ricco. Beh, nel tuo caso dai soldi ai poveri. Quindi tutti dobbiamo dare soldi ai poveri, non necessariamente, a meno che di cosa?
Che i soldi sono un idolo.
A meno che hai fatto un dio dei soldi, in quel caso quel dio bloccherà il ricevere il vero Dio, Gesù Cristo. Ci siamo? Sì. Però in un altro caso uno può tenersi i suoi soldi se magari è generoso, li sta usando generosamente, però magari il suo l'idolo che blocca la salvezza può essere l'adulterio, può essere la pornografia, può essere l'egoismo, può essere l'alcol, può essere la droga, può essere una religione falsa, può essere l'idolo della Chiesa, l'idolo della religione, cioè il pentecostalismo, il cattolicesimo, il protestantesimo, può essere un idolo. I farisei avevano il giudaismo come idolo. La tua religione può essere un idolo che blocca la salvezza.
Wow.
Quindi abbandona la tua chiesa, abbandona la tua religione, abbandona i tuoi falsi profeti, trovati un vero pastore, trovati una vera chiesa o fattene una a casa tua, e allora quello ti aprirà alla verità. La verità è Gesù.
Ma una cosa non capisco, tu parli sempre della salvezza, però la domanda era la sposa di Cristo.
Arriveremo.
Allora dici che il denaro blocca la salvezza o blocca di essere la sposa di Cristo?
Ecco, arriviamo lì adesso. Okay. Infatti sto facendo degli scalini. Quindi qui vediamo, primo scalino, questo c'ha la vita eterna,
sì,
perché mantiene i comandamenti.
Sì.
Però gli manca qualcosa. Gesù dice, beh, se vuoi essere perfetto, segui me. Chiaro, devi abbandonare i soldi prima. E questo cosa dice? Se ne andò perché aveva di gran beni. Aveva un grande idolo. Il dio Baal, Baal era il dio del denaro, Mammona. E allora Gesù dice, cosa dice? Più facile per un cammello andare attraverso la cruna di un ago, eccetera, dicendo è difficile. Perché? Perché stanno adorando l'idolo denaro. Quindi allora qui cosa abbiamo? Se questo qui avrebbe abbandonato il suo idolo, sarebbe diventato salvato per grazia, non sposa. Salvato per grazia, è entrato nella perfezione, che è il libro dell'agnello. E qui andiamo al secondo gradino. Poi c'è un terzo gradino, la sposa. E qui andiamo le vergini senza olio e vergini con olio. Qui andiamo i cristiani salvati per grazia senza olio. Non vogliono olio, vogliono una panchina da scaldare la domenica.
Cos'è l'olio?
E i cristiani che invece hanno olio, salvati per grazia, però hanno olio, lo mantengono e no, loro non sono passivi, sono attivi. Cos'è l'olio?
Cos'è l'olio?
Oh, Apocalisse 19:7, cos'è l'olio? E qui arriviamo al grande finale.
19:7.
Sì, fino al 9.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Cos'è il lino fino?
Il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Quindi ecco qui vediamo che la sposa diventa sposa per le sue opere. Il mettere l'olio nella lampada non è opera dello Spirito Santo, opera di Dio solamente. Grazie allo Spirito Santo che mi dà potere. Però sono io che decido se mettere olio. Cos'è l'olio? È il lino fino. Cos'è il lino fino? Le opere. Siamo salvati per opere?
No.
Ma una volta salvati possiamo andare a dormire in una chiesa, a cantare la domenica mattina?
Se vuole essere la sposa, no.
È logico. Immagini, c'è una moglie dolcissima, questa invece di cucinarmi mi canta una canzone la domenica mattina. Dice, moglie, c'ho una fame, conta su di me. Prende il libro delle canzoni e mi canta quattro canzoni. Dico, oh, che belle canzoni, ma sto morendo di fame. Ti canterò un'altra canzone. Dopo dice, ho ancora fame, torna domenica prossima. Ti immagini una moglie così?
Però che tipo di opera?
Cioè, molti cristiani credono che andare in chiesa a cantare, che è una cosa bellissima, io godo, c'ho gioia a vedere i canti cristiani, ascoltarli. Ma non è che Gesù dice andate in tutto il mondo e siate tenori, musicisti. Va bene.
Sì, ma che tipo di opere?
Che tipo di opere? Allora, andiamo a Apocalisse 3. Allora, cominciamo con la chiesa mezza morta, verso 1.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi...
Andiamo al cimitero, questo è un cimitero cristiano. Ci sono chiese e cimitero, infatti ci sono molti edifici con tombe intorno. Ci sono chiese che hanno le tombe dentro, i santi i mummificati dentro, altre hanno le tombe fuori. Ok, andiamo, questa è una chiesa, diciamo, mezza morta.
L'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Io conosco?
Le tue opere.
Ah, non dice salvo per grazia, vai a dormire?
No.
Non dice se sotto la grazia fa quello che ti pare?
No.
Io conosco?
Le tue opere.
Tu sei?
Morto.
Morto. Ora, le opere salvano?
No.
No, non salvano. Efesini 2:8-9 e Tito 3:5 non salvano. Ma le opere?
Mostrano la salvezza, tu, così dici tu.
Ti hanno mai messo un termometro per misurarti la febbre?
Sì.
Sì. Appena ti mette il termometro, tu sei lì ammalata, calda. Il termometro cosa mostra?
La febbre.
Ok, ma tu c'hai la febbre che ti hanno messo il termometro?
No.
E il termometro ti dà la febbre?
No.
Oh. Quindi lo stesso, un cristiano salvato che fa opere, sono le opere che lo salvano?
No.
Le opere sono il termometro, mostrano se sei vivo, se sei morto, se sei mummificato o no.
Ma che tipo di opere per essere la sposa?
Adesso arriviamo lì.
Okay. Sono ansiosa per ascoltare.
Okay. Questa è la famosa chiesa che quattro versi più avanti, verso 5, gli dice: chi vince non cancellerò il suo nome, il libro della vita. È la chiesa mezza morta questa, va bene? Quindi le opere mostrano che questa chiesa è mezza morta, non è che le opere mostrano. Okay? Poi andiamo in un'altra chiesa, verso 7 per esempio. Questa Filadelfia rappresenta la sposa. Quindi quella che abbiamo letto rappresenta la chiesa morta o mezza morta, la chiesa che crede perché ha le dottrine perfette e loro vanno in cielo. I farisei le avevano più perfette dei discepoli, più perfette dei discepoli di Gesù. Ha detto Gesù, Matteo 23, 1 e 2, dice: ascoltate i farisei, perché predicano bene, razzolano si salvi chi può, però predicano bene. Oggi ci sono chiese perché hanno dottrine perfette e si sentono superiori, niente affatto. Tu puoi avere dottrine perfette, adesso un perfetto fariseo che il paradiso lo vedi col binocolo. Le dottrine non salvano. Andare a memorizzare una poesia, sono salvo per grazia, credo nella Trinità, eccetera, eccetera, quello non ti salva. Quello è un pappagallo, può ripetere la dottrina perfetta. Qui si tratta di opere in Cristo per essere la sposa, per accedere a questo. Allora, verso 7.
Apocalisse 3.
Sì.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere.
Io conosco cosa?
Io conosco le tue opere.
Le tue?
Opere.
Opere. Non dice grazie a Dio che sei sotto la grazia, dormi.
Hmm.
Trovati un dormitorio, una chiesa dove puoi dormire e cantare. No, dice conosco le tue opere. Tu hai scaldato panchine. E io non ho detto andare tutto il mondo a scaldare panchine. Va bene? Finisci l'8.
Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Ok, perfetto. 10.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza...
Condizionale, siccome. Sai cos'è siccome? Condizionale, siccome.
Mm-hmm. Sì.
Siccome sei mio amico, io sono tuo amico. Siccome sei mio nemico, io sono tuo nemico. È un condizionale. Siccome...
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Dio mette alla prova, sì. Ma certi falsi profeti insegnano, no, ci salverà con il rapimento prima tribolazione, perché ci ama. No, calma.
Però sì che ci ama.
L'amore di Dio non è che perché lui ti ama non ti prova, perché ti ama ti prova. Il meccanico ripara la macchina, poi lo mette in moto a vedere se funziona, se no quello non ti paga.
Molto profondo cosa hai detto, perché ti ama ti prova.
Certo, capisci? Cioè, Dio ha permesso al diavolo che tentasse Adamo ed Eva e sono cascate nella fossa degli asini, poveracci, come caschiamo noi, perché per provarli. Qual è il dottore che crea una medicina e non la prova? Qual è il meccanico che ripara la macchina e non la prova? Devi provarla. Tu vai al supermercato, i supermercati onesti ti fanno provare l'aspirapolvere, ti fanno provare la macchina e la macchinetta che compri. Non aspetti che vai a casa che poi vedi che non funziona. Quindi cosa dice? Sta per venire la tentazione sul mondo intero per mettere alla prova Quindi queste chiese che oggi dormono dalla mattina alla sera e dicono oh, Dio ci rapirà perché ci ama, avranno una sorpresa grandissima, come quei cristiani che sono seduti nelle chiese in Nigeria, eccetera, che arrivano i musulmani, tirano bombe e capisci, li uccidono. Sono lì seduti, Dio li benedica, sono lì a adorare il Signore, ma che lo adorassero come la prima chiesa, nelle loro case, nelle catacombe, trovate un po' segreto. Infatti Gesù dice quando pregate andate in un posto segreto. Va bene, quindi qua Gesù mette alla prova la chiesa di Sardi e ha fallito in massima parte. E poi la chiesa di Fratelli, che è una chiesa buona, l'ha messa alla prova, ok? E ha passato la prova. Che prova sta parlando qui? Per esempio Apocalisse 2.10, leggi. Questa è la chiesa di Smirna, ok? Sono sette chiese nel libro dell'Apocalisse, ok? Cinque sono abbastanza sgangherate, quattro sgangherate, una morta, mezza morta, una da essere provata, non è ancora stata provata, Smirna, e una che ha superato la prova, è l'unica chiesa che Gesù dice ti proteggerò, è quella che ha passato la prova.
Filadelfia.
Filadelfia. E infatti oggi molti falsi profeti insegnano che questo qua è il rapimento, prima tribolazione, perché dice che ci proteggerà, ma non dice che ci proteggerà. Dice che proteggerà a Filadelfia, non a Sardi, non alla Laodicea che invece la vomiterà fuori. Questa non è una promessa che proteggerà la Chiesa mondiale. Qui sta dicendo che sta proteggendo solamente una piccola chiesetta in Asia Minore che si chiamava Filadelfia, piccolina, che si riunivano nelle case, che aveva superato la prova. Quale prova sta parlando? Per esempio Apocalisse 2.10, leggi.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova.
Per mettervi?
Alla prova.
Per mettervi alla prova. E Dio sta permettendo che il diavolo li metta in prigione? E cosa avranno in prigione? Caffè servito, cappuccino, brioche? No. Che succederà in prigione? Leggi, leggi.
E avrete una tribolazione per 10 giorni.
Tribolazione 10 giorni? Ah, non c'è. Per questi Dio non li amava questa. Non li ha salvati prima la tribolazione? E che Dio cosa fa Dio? Fa distinzione tra persone?
Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Amen. È chiaro? Quindi Dio ci mette alla prova, fratelli. La prova non è quanto velocemente può scaldare una panchina, credimi.
Allora per essere la sposa devo essere fedele fino alla morte.
Mm-hmm. Perché? Perché quello è il termometro che mostra che tu sei la sposa di Cristo.
Superare la prova.
Quelle sono le opere. Questo è l'olio delle vergini. Cos'è l'olio? L'olio della vergine è il vestito di lino bianco. Apocalisse 19:7. Okay? E cos'è il vestito di lino bianco? Sono le opere dei santi. Apocalisse 19:7 fino al 9. E che opere sta parlando? Andare lì a cantare 4 canzoni la domenica mattina? No, grazie. Cantare in una chiesetta con aria condizionata l'estate, riscaldamento d'inverno, il pastore che ti aspetta sulla porta e stringe la mano, grazie per la decima, grazie per la decima. No, caro. Sta parlando dei pastori veri, i pastori che la decima la usano per aiutare i fratelli nella chiesa che non hanno soldi, per aiutare la sorella vedova, la sorella singola che ha 2, 3, 4 figli, per aiutare il marito abbandonato dalla sposa, per aiutare il fratello che non ha soldi per l'affitto. Queste sono le decime. E poi quello che si avanza qualcosa, gloria a Dio, cercare di far avanzare qualcosa per l'evangelizzazione, non per la macchina nuova del pastore. Grazie a Dio per i pastori veri, grazie a Dio per i pastori sinceri, grazie a Dio per quei pochi pastori che seguono l'esempio di Gesù. Amen?
Amen.
E questa è per diventare la sposa. Per diventare la sposa, in conclusione, visto che voi non l'ha fatto, lo faccio io. Sono per diventare la sposa, devi avere
opere.
Il vestito
blanco.
E il vestito bianco cos'è, Angela?
Sono le opere
le
giuste.
Opere giuste. Vuol dire anche che siamo salvati per opere?
No.
No, stiamo parlando della sposa. Sì, l'olio nelle lampade non è solo per grazia, credimi a me. Questa è per decisione della Vergine lì che dice io voglio olio qui. È la decisione tua. Tu decidi se andare a evangelizzare nelle strade perduti o sederti a scaldare una panchina.
Allora, questo tipo di opere?
Certo. Tu decidi se vuoi dare il tuo cuore per raggiungere le anime. E tu decidi se vuoi adorare il Signore un mucchio di bla bla la domenica mattina, però le anime stanno andando all'inferno, o se invece oltre a riunirti la domenica con i fratelli, che quello quello devi fare, ma non tralasciare il resto. È bello riunirsi. Oggi il cristianesimo mondiale, 99,99, è ridotto a questo. Servire Dio in tutto quello che non costa niente, tranne qualche offertina. Se costa qualcosa, ah, io non sono chiamato. Ma scusa, allora non sei chiamato a essere salvato. Se Cristo non ti ha chiamato a seguirlo, a salvare le anime, non ti ha chiamato alla salvezza. Perché Dio deve chiamarti alla torta, a mangiare la torta, per non prepararla? Come Dio ti chiama a mangiare la torta, però quelli là li lascia morire. Io ringrazio il Signore che Gesù mi ha dato questo messaggio tantissimi anni fa. E da allora mi sono studiato di farlo. Non sono riuscito a farlo abbastanza bene, però mi sono studiato di farlo.
Abbiamo una domanda, però abbiamo una domanda riguardo le vergini senza olio, però mi rispondi dopo una canzone. La domanda è: se le vergini senza olio di Matteo 25 vanno nel paradiso, anche se non sono la sposa, però sono salve, vanno in paradiso, perché piangono nelle tenebre? Allora mi rispondi dopo una canzone.
Aspetta, ripeti la domanda che non ho capito.
Le vergini senza olio di Matteo 25.
Questa è arrivata adesso, sta domanda?
Sì. È arrivato dalle Marche.
Dalle Marche?
Yeah.
Ripeti, perché sai, io sono lento, a volte c'è un po' di nebbia nel broccolino cervellare.
Allora, Gesù disse che quelli che non entravano nella città d'oro,
quelli che non entreranno
nella città d'oro,
nella Nuova Gerusalemme,
sarebbero rimasti fuori dalle tenebre. Perché piangono le...
Sono rimasti fuori nelle tenebre.
Sì.
E allora perché piangono?
Perché piangono le vergini senza olio? Perché loro anche sono salve, vanno nel paradiso, senza andare nella Nuova Gerusalemme come la sposa. Però perché piangono in paradiso?
Finalmente ho capito.
Che tipo di tenebre può essere in paradiso?
Ti rispondo adesso?
Mi rispondi dopo una canzone che si chiama Sarai Lì. È una canzone di Alan Scott che dice: sarai lì nei cieli? Perché voglio vederti lì.
Voglio credere in un giorno il mio Dio raddrizzerà tutto ciò che ora è storto. E l'eco dell'eternità, sempre nascosto nel mio cuore, troverà finalmente la sua melodia. E tutti i sogni più belli che temevo pronunciare, dopo anni di lunga attesa, la mia fede li toccherà. Quanto è breve ed imperfetta questa vita dai discorsi sospesi, soddisfazione certa presto ci sarà. Vedrò uomini, amici completi, che riunione festosa in cielo. Il transitorio sparirà quando la morte morirà. Ma dimmi se sarai lì, avrai detto di sì al nostro Signore, dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu e lo sai, voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu, dimmi se sarai lì. Ancora solo un po', io rinnovo ogni cosa avverrà. Oh, portami oltre il velo, devo vedere il suo volto, colui che già due volte ha donato la vita a me. Mai più dubbi, danni o dolori, ogni lacrima sarà asciutta,
vedrò tutte le anime salve, ma voglio anche vedere te. Ma dimmi se sarai lì, avrei detto di sì al nostro Signore, dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu lo sai, voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu, dimmi se sarai lì. Saltare e danzare sulle strade d'oro, questi occhi vedranno Dio. L'inconcepibile amore ti tende ancora una mano eterna e sicura. Accetta l'invito qua giù, perché vorrei che ci fossi tu. Ma dimmi se sarai lì, avrai detto di sì al nostro Signore, dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu e non sai, voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu. Voglio vederti lassù, devi scegliere tu. Dimmi se sarai lì.
Continuiamo con la domanda che abbiamo ricevuto dalle Marche. Fratello Giuseppe dice: perché Gesù disse che quelli che non entravano nella città d'oro sarebbero rimasti fuori dalle tenebre? Perché piangono nelle tenebre? Che luogo sarebbe queste tenebre dove le vergini senza olio piangono non avendo il diritto di entrare nella Nuova Gerusalemme? Quale terra erediteranno le vergini se stanno nelle tenebre?
Vabbè, guarda, lui si riferisce a Matteo 25, no?
Sì.
Beh, dice: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, e le quali, prese le lampe ad uscire a incontrare lo sposo, 5 erano stolti, 5 avvedute. Attenzione. Possiamo essere vergini, però possiamo essere stolti. Ci sono cristiani stolti, mm-hmm, e possiamo esserlo noi se non ci prepariamo, sì, l'olio, che sono le opere giuste dei santi. Abbiamo visto Apocalisse 19. E poi la storia la conoscete, Matteo 25, dall'1 al 13. E allora vediamo qui che in effetti non parla di tenebre qui. Io penso che si è mischiato un pochino qui. Se leggiamo il contesto, dice: quando tornarono le vergini stolte che sono andate a comprare l'olio, che non è il supermercato dietro l'angolo, ma si tratta di imparare la fede, vivere per fede, andare a evangelizzare, ci vuole tempo a prendere quest'olio. Cioè l'olio sono le opere, quindi per mettere l'olio nella lampa devi mettere opere nella tua anima, nella tua vita, va bene?
Amen.
E sono tornate e la porta era chiusa, ok, noi a Gerusalemme. Nuova Gerusalemme, perché è rappresentato Apocalisse 21, Nuova Gerusalemme scende dal cielo come sposa, uh-huh, sta parlando di quella porta lì. E verso 11, 25 e 11, più tardi vennero le altre vergini dicendo: Signore, aprici, knock knock. Ma egli rispose: io vi dico in verità, verso 12, non vi conosco.
Uh-huh.
Ok? E poi dice, verso 13, vegliate dunque, non sapete né il giorno né l'ora. Va bene, quindi Molti cristiani saranno chiusi fuori da Nuova Gerusalemme perché hanno ascoltato i falsi profeti.
E questo luogo che è?
Il problema non sono solamente i falsi profeti, è che seguendo la dottrina dei falsi profeti, il lievito dei farisei, tu dedichi la tua vita a una bugia. Dimmi.
Dice: fuori della sala delle nozze, che luogo è questo?
Beh, Apocalisse 21, questo sembra indicare Nuova Gerusalemme. Che se tu
fuori
vedi,
sembra indicare la nuova Gerusalemme.
Apocalisse 21, noi Gerusalemme che scende dal cielo come sì. una sposa, la sala delle nozze non è il ristorantino, la trattoria sì, dietro sì. l'angolo che tu vai a sposare.
Allora la sala delle nozze è il nuovo Gerusalemme.
Eh sì, è così, okay. Nuovo Gerusalemme sembra indicare questa sala. Se tu vedi ci sono degli angeli davanti alle porte, Apocalisse 21, angeli che discernono, bloccano chi entra, chi deve entrare e chi non deve entrare, mi segui? Mm-hmm. Quindi questo
allora,
è così.
Fuori della sala delle nozze, che luogo è?
È la nuova terra. Infatti, se tu leggi Apocalisse 22, 22 qui, 14 e 15, dice fuori della città ci sono quelli che sono impreparati.
Allora, i vergini senza olio vanno sulla nuova terra?
Non necessariamente, questo deciderà Dio. Non è che adesso possiamo vedere tutto chiarissimo. Però fuori dalla Gerusalemme c'è la nuova terra, perché la nuova Gerusalemme scende su questa terra.
Però hai detto che le vergini senza olio sono salve. Che non vanno sulla nuova terra al trono bianco dove sono giudicate per le opere, perché sono vergine. Vergine è uno che Cristo l'ha pulito, che è limpio.
Sì, tu non mi hai chiesto dove vanno le vergini senza olio, sì, tu mi hai chiesto sì. cosa c'è sì, fuori dalla porta, tu mi hai chiesto. E tu hai risposto, fuori dalla porta c'è la nuova terra.
No, le vergini
dove vanno
senza
le vergini senza olio, sì. secondo me, ok, secondo me non vanno a nuova terra, vanno in cielo.
Allora sono rimaste, le vergini senza olio sono rimaste fuori della nuova Gerusalemme, dove?
In cielo.
E qual cielo?
Questo, stiamo parlando di vergini senza olio, stiamo parlando di gente che è scritta nel libro dell'agnello.
Sì, non sì, sono salvati.
Non sono sposa, però sono nel libro dell'agnello, quindi in cielo.
In cielo dove?
Ah, vuole indirizzo? Ma io vado, un indirizzo potrebbe essere Giovanni 14, leggi, Giovanni 14, okay. 1 e 2.
Vedi che ce l'ha indirizzo?
Via San Giovanni Apostolo.
Numero 14?
Edificio 14, appartamento 1 e 2.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del mio padre ci sono molte dimore.
Ok, that's it. Okay. Quindi nella casa del mio padre ci sono molte dimore. Infatti se tu vedi Apocalisse 21, dice Apocalisse 21, 1 e 2.
Mm-hmm. Apocalisse 21, 1 e 2. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio.
Ok, quindi qui abbiamo, dice come una sposa.
Sì, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Ok, quindi come una sposa. Secondo me questo rappresenta la sala nuziale e anche il luogo di residenza, perché dice, scrittura seguente, dice Dio stesso abiterà lì. Ok, quello è il trono di Dio, dalla nuova Gerusalemme, va bene?
Sì.
E Gerusalemme è come un trono che domina tutto il pianeta. Quindi fuori ci sono le nazioni che hanno bisogno della guarigione dell'albero della vita, Apocalisse 22:2. Ecco, quindi è tutto qui.
Allora, le vergini senza olio non vanno nelle tenebre dove piangono?
Ma non dice così, Apocalisse 25 non c'è scritto questo. Dice solo
Apocalisse 25?
È detto Apocalisse?
Sì.
Voglio dire Matteo 25, scusa. Matteo 25 non dice, non parla di tenebre. E non so, dove, questo fratello, digli di controllare bene le scritture perché non dice così,
Allora, Matteo 25 dice solo che le vergini senza olio sono rimaste fuori della sala delle nozze, fuori di Nuova Gerusalemme.
Sì, in altri passaggi della Bibbia, per esempio Matteo 24 sul finale, e per esempio Luca capitolo 12, parla dei servi infedeli, la cui sorte è assegnata con gli ipocriti, alla fine di Matteo 24 e anche Luca capitolo 12. E Luca 12 credo che dice che il servo infedele gli sarà assegnata la sorte con gli increduli.
E chi sono quelli?
E questa è la nuova terra.
Ma non sono salvi? Per Cristo?
In questi passaggi Gesù non lo specifica, non specifica se sono salvi o no. Questi erano probabilmente quelle scritte solamente nel libro della vita. Cristiani sì, però servi infedeli, pastori che si rubavano i soldi, invece di dare ai fratelli che erano nel bisogno. Quindi gente cristiana, un pastore infedele è un servo che maltratta i servitori, quindi capisci? Un pastore indegno che se i soldi non li dà ai fratelli, quello è uno che maltratta i servi e sarà mandato sulla nuova terra.
E cosa volevi dire?
Perché lui non è necessariamente scritto nel libro dell'agnello, perché le opere in Cristo mostrano il termometro, capisci? Le opere mostrano se tu sei nel libro dell'agnello, O no, o solamente vivi, c'è la vita eterna come il giovane ricco. E se sei nel libro dell'agnello, le opere ancora mostreranno, se le tue opere sono cristiano che studi la Bibbia per cercare di capire quanto meno può fare per il Signore, cos'è che può evitare, cercare di che gli costi meno possibile, magari un'oretta di scaldare la panchina la domenica, e allora questo qui no, non può essere nel libro dell'agnello, perché le sue opere, non può essere la sposa, perché le sue opere mostrano che non è sposa. E poi c'è il cristiano salvato, salvato e tutto, però le cui opere mostrano che il cuore è sempre aperto, no? Magari non può fare molto, però quello che può fare con tutto il cuore, mm-hmm. capisci? Ora, se tu abiti in una casa, non devi venderla, andare a abitare sotto un ponte, non è questo che dice. Però se c'hai due case, sì, la seconda casa la dedichi, o la regali a un fratello che non ce l'ha, o la usi per un fratello che ne ha bisogno, capisci?
E cosa volevi dire?
Queste sono opere di sposa. E quando il Signore verrà e ti dirà, prendi le ali dell'aquila, Apocalisse 12:14, torniamo al principio, scusa se ti ho interrotto, e vola nel deserto dove c'è un posto preparato per te 3 anni e mezzo, la sposa, la chiesa sposa, la chiesa obbediente, la chiesa che obbedisce dirà, ok, saltiamo in groppa, all'aereo, all'autobus, al treno, o facciamo autostop e spostiamoci, perché qui ci sarà l'inferno, usciamo da questa Sodoma e Gomorra, usciamo. Quando Lot ha detto ai suoi generi, Genesi capitolo 19, ha detto ai suoi generi, uscite, che sì, questo sarà distrutto. In quel caso lì mancavano 4-5 ore la distruzione. E in questo caso mancano un po' di più, ovviamente. E i generi gli hanno riso in faccia a Lot. Oggi se tu dici alla gente, usciamo dalla Sodoma Stati Uniti, dalla Sodoma Europa, spostiamoci, ok? E ti ridono in faccia. I pastori lì a scaldare panchina, grazie a Dio per i pastori veri che invece sono a seguire Gesù.
Allora, cosa volevi dire con Giovanni 14? Nella casa del mio padre ci sono molte dimore.
Vuol dire che ci sono molte dimore. Una dimora è la Nuova Gerusalemme che scende per la sposa, un'altra dimora è la nuova terra, dove ci sono quelli che devono essere guariti.
Sì, però dicevi che le vergini senza olio non ci sono né nella nuova terra, sì, né nel nuovo Gerusalemme.
Aspetta,
allora
lasciami finire. Un'altra dimora è la nuova terra, dove ci sono quelli che gli serve la guarigione. Un'altra dimora, legge Apocalisse 21, verso 1.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra.
Ok, nuovo cielo. Nuovo cielo. Adesso il diavolo è in cielo, giusto? Apocalisse 12, viene gettato fuggito dal cielo.
Okay.
Quel cielo verrà rinnovato. Quindi
questo non è il paradiso?
Quello è un nuovo cielo, sì, è una specie di paradiso, senz'altro. Poi ci sono altri cieli, cioè Dio c'ha altri cieli. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Ci sono molte dimore, non è mica una casetta affittata dietro l'angolo. Sta parlando di cieli, nuova terra, nuova Gerusalemme. Il cielo è diviso in tante categorie.
Allora,
per esempio, parlando di una chiesa, non so, Laodicea, ok, Apocalisse 3, verso 14, dice una chiesa che sarà vomitata fuori, non dice lago di fuoco, non dice cancellerò il tuo nome libero dalla vita. Questa è una chiesa salvati, però che hanno scelto di essere disubbidienti, lazzaroni, non di evangelizzare. Infatti questa è in Asia Minore, molte chiese in Asia Minore non hanno evangelizzato, pochi secoli dopo è arrivato uno che si chiamava Maometto, e nel nome dell'Islam li ha distrutti tutti. I pagani che loro non hanno evangelizzati si sono rivoltati contro di loro e hanno distrutto queste chiese, e oggi queste chiese sono diventate dei reperti da museo, di archeologia, capisci?
Allora, dici che le molte dimore sono Nuova Terra, Nuova Gerusalemme,
Nuovo Cielo.
Oltre parti del Paraiso.
Sì.
E allora le vergini senza olio dove vanno?
Ecco, ascolta. Per esempio Laodicea dove va? Dove va? È vomitata fuori, dove va? Non dice lago di fuoco. Andrà in una parte del cielo dove c'è la gente che Gesù ha vomitato. Questo non è il trono di Dio, non è Nuova Gerusalemme. È qualche parte del cielo. Anche il diavolo è in cielo adesso. Apocalisse 12,
sì,
il diavolo viene cacciato fuori. Ascoltami. Apocalisse 12, il diavolo verrà cacciato fuori dal cielo. Dove? L'indirizzo non ce l'ho, ma da qualche parte nel cielo, qualche specie di settarizzazione dove tiene il diavolo. Figurati se Dio non avrà luoghi dove ci saranno quelli infedeli, la chiesa dell'Odicea che è vomitata fuori, che non saranno di Gerusalemme, saranno un'altra parte del cielo. È come in una nazione, una città, c'è il barrio, una nostra squadra è tornata da dove c'era l'incendio, quella è una zona bruciata, 7 colline sono bruciate. E quella è una zona povera della città, ci sono zone ricche, capisci? In cielo ci sono zone diverse.
Allora, i vergini senza olio vanno in un luogo nel cielo, però non nel Nuovo Gerusalemme.
Assolutamente no, perché se la porta è chiusa, diciamo, sono chiusi fuori dalla porta, vengono a bussare, aprici, e dall'interno una voce dice: non vi conoscono, non vi conosco, andate via.
Ma non nel lago di fuoco e non nella nuova terra.
No, quando va nel lago di fuoco è specifico nella Bibbia, è chiarissimo. Nello stesso capitolo, Matteo 25, le capre vanno nel lago di fuoco. Quindi il Signore è specifico. Quindi ci sono molti luoghi in cielo, molti posti, e ognuno andrà nel luogo che si merita in base a... Cioè la salvezza è per grazia, ma non è che perché la salvezza è per grazia tu puoi comportarti in un modo disubbidiente, egoista, adorare i soldi. Questo che succede anche di questo nelle chiese. C'è il fratello che ha 3 Mercedes e la sorella vedova con 4 figli che non può pagare l'affitto. E sono lì a cantare alleluia, alleluia, quella è gloria al diavolo, non è gloria a Dio. Se tu non condividi il tuo amore, le tue possessioni col fratello seduto a fianco che ha bisogno, tu le tue lodi a Dio puoi buttare nelle immondizie, non valgono niente, perché stai come i farisei, stai predicando ma non facendo. Quindi questi sono vergini con olio, opere giuste, il lino bianco, Apocalisse 19:7, vergini stolte con le lampade senza olio. Se non c'hai olio non hai cosa?
Opera.
Non hai luce. La luce chi è?
Sì, sì.
La luce è Gesù.
Gesù. Quindi sta parlando di cose spirituali, non è che sta parlando di una lampada che compri in negozio.
Sì, sì.
Quindi se non c'hai olio non ti interessa dare luce. Se non ti interessa dare luce non ti interessa dare Gesù. Se non ti interessa dare Gesù tu non entrerai nella camera nuziale a sposarti con Gesù. Tu andrai a ramazzare il pavimento, a lavare i piatti in paradiso, a pulire i cessi, i gabinetti. Ora non sto dicendo che ci sono cessi, faccio solo per paragone, è un simbolo. Capisci?
Sì.
Allora, non è che possiamo sapere esattamente chi va di qui, chi va di là, non possiamo decidere,
non possiamo
giudicare
queste cose.
Questo
è Dio, perché noi non possiamo giudicare, Dio è giudice. Io non so dove vado io, tu non sai dove vai tu.
Ma ciò che sappiamo di sicuro
è che ci sono... Una profezia che il Signore mi ha detto che io sarò, Gesù mi ha detto tu sarai il mio angelo per sempre. Questa è una profezia che ho ricevuto, però diciamo Dio sa chi sarà giudicato e come. Dipende da chi dà il tuo cuore. Gesù guarda il cuore.
Amen.
Okay, non posso giudicare dove vado io, dove vai tu. Però le opere sono un buonissimo termometro. Il termometro non ti dà la febbre, però te la misura. Le opere non ti danno la salvezza, però ti misurano e mostrano se ce l'hai. Un altro termometro mostra, il termometro ha diversi gradi, che c'è sotto 0, morto, sopra 0, cristiano nominale, un pochettino più alto, c'è la vita eterna, più alto se nel libro dell'agnello, più alto se la sposa. Ci sono tanti gradi, infatti in Matteo 13 dice... Il buon seme a diversi livelli, chi produce frutto, chi 100%, chi 60%, chi 30%, ci sono diversi livelli. Amen.
Amen. Fratelli, se avete più domande potete inviare.
Allora io ho il desiderio di chiedere preghiera per tutti noi, di poter raggiungere essere la sposa di Cristo. Possiamo pregare?
Sì, questo non sarà possibile perché non è Dio che decide, non è che tu preghi e diventi sposa, ci serve qualcosa di più, la preghiera può essere... cosa religiosa e non dipende solamente dalla preghiera, perché se dipendesse dalla preghiera Dio potrebbe pregare da solo in cielo, non ha bisogno di noi. In realtà per diventare sposa, come dice Apocalisse 19, diciamo sono le opere dei santi, sono le nostre opere che ci fanno diventare sposa. Le opere mostrano se il nostro cuore è interamente per Gesù oppure interamente per noi. Se noi vogliamo essere sposa perché noi possiamo essere avvantaggiati e trarne profitto, salire, scalare lo stato sociale in cielo, o perché amiamo Gesù Cristo. Una sposa che sposa un uomo perché per le cose che lui possiede, per il suo denaro, la sua posizione, la sua influenza, è diciamo una prostituta. Una vera sposa assomiglia invece a quella cos'è, Maria Maddalena, che è andato alla tomba di Gesù ad adorare, ad amare un corpo morto. L'uomo che amava e che credeva era morto, tutto era fallito, è stato un disastro, sconfitto, ucciso come peggiore dei criminali e morto. E lei stava lì ad adorare un cadavere, ok? Che apparentemente, se i suoi nemici avevano bisogno, apparentemente era un imbroglione, un falso profeta, morto, giustiziato. E lei adorava quello, amava quello, perché l'amore va al di là del successo, al di là delle apparenze, al di là dei guadagni. Maria Maddalena aveva tutto da perdere, niente da guadagnare. Gesù non è apparso alla Madonna, non è apparso ai suoi discepoli, è apparso a Maria Maddalena, una prostituta, o peccatrice, uno o l'altro, non si capisce bene, una peccatrice di sicuro, redenta, salvata, purificata, pulita, un'immagine perfetta di Ezechiele 16. Ezechiele 16 mostra come siamo noi. Abbandonato Gesù, l'abbiamo abbandonato Dio, l'abbiamo tradito, e Dio ha avuto misericordia di noi, ci ha ripulito. Amen. Preghiamo per quello. Preghiamo che Gesù facci tua sposa, però non dipende da te Gesù, dipende da noi. Tu ci dai la forza, ma non dipende da te se la useremo questa forza. Tu ci dai la grazia, ma non dipende da te se useremo questa grazia per divenire sposa. Dipende da noi, dalle nostre decisioni, se adoreremo il marito, la moglie, la casa, la famiglia, i figli, i genitori, più di Dio, e allora non saremo sposa. Ma se adoriamo Gesù al di sopra di queste cose, come Abramo, disposto a sacrificare suo figlio Isacco, disposto a sacrificare la cosa che più amava, anche suo figlio, e allora siamo sposa. Abramo era sposa di Cristo, era ed è sposa di Cristo. Va bene, perché l'ho mostrato. Ma se mettiamo, se facciamo della nostra famiglia idolo, un idolo, o del nostro lavoro, della nostra carriera, del nostro denaro, della nostra posizione, della nostra chiesa, della nostra religione, un idolo, come i farisei che idolatravano la loro religione al di sopra di Dio, non possiamo essere sposa. Dobbiamo essere solo sposa di Cristo. Il resto, se riusciamo oltre, magari, forse, avere una famiglia anche, figli anche, una sposa, una moglie, un marito, un lavoro, una chiesa, bene. Ma a volte bisogna scegliere. O Isacco o Dio. È come il giovane ricco. Abbandonare i soldi ai poveri ed essere discepolo e credo sposa, o tenerti i tuoi soldi e andare a scaldare una panchina in chiesa, tanto sono sotto la grazia, Dio mi vuole felice, ricco, come dicono i falsi profeti dal Vangelo della prosperità, Dio vuole che c'è una macchina bella, grande, una bella casa, bel lavoro e molti soldi, perché Dio mi ama. No, non è questo, sono bugie del diavolo. Dio ti ama e vuole che diventi povero come Gesù, sacrificando tutto per il Signore, che ti tiene il minimo necessario per servirlo. Nel nome di Gesù Cristo, questa è la mia preghiera. Amen.
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 Dio ti benedica. E Dio benedica anche voi, fratelli. Ci sentiamo domani.
Un abbraccio.
Amen.
Entro alla tua presenza per riempire il mio cuore, ricevo la tua vita dentro me come un fiume, anche se mi trovo senza forze. Jesus, tu sei il Signore.
Fare a meno di lui.